CISL, la voce dei lavoratori. Eccoci puntuali all'appuntamento quindicinale, oggi con due voci di quelle importanti, perché ai microfoni di Radio Più avremo Paolo Chissalè e Raffaele Salvatoni. Si parla di contratto e premio di produzione. Buon ascolto. In linea con noi per CISL, la voce dei lavoratori, Raffaele Salvatoni ritorna ai microfoni di Radio Più, il segretario nazionale FEMICA CISL. Ben trovato segretario, ben trovato su Radio Più.
Ben trovato, grazie nell'invito e buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Mi verrebbe da dire come sta andando, ma il polso della situazione ce l'ha lei per quanto riguarda l'industria, l'economia e il morale dei lavoratori.
Beh, stiamo vivendo sicuramente un periodo molto difficile, nonostante la campagna vaccinale che speriamo prenda corpo da qui ai prossimi mesi, ma la situazione, diciamo, che nel comparto della moda è ancora sicuramente complicata e difficile. Non tutti i settori hanno reagito nella stessa maniera, però diciamo registriamo ancora dei grossi segnali negativi.
Concorderebbe sì in quello che è la vaccinazione di azienda, la vaccinazione di fabbrica, un grande gruppo ad esempio come Luxottica, certo.
Ma sì, Luxottica sicuramente è stata tra le prime a mettere in pista anche un protocollo molto stringente, quindi con un controllo a tappeto dei dipendenti attraverso i tamponi anche mirati e la collaborazione anche col dottor Crisanti, quindi diciamo che con Luxottica si è fatto un grande lavoro. Ovvio, adesso arriva un piano vaccinale a livello nazionale, sappiamo tutti che i vaccini sono ancora distribuiti in maniera, diciamo, un po' limitata, usiamo questo termine, ormai insomma si è scatenato, diciamo, la ricerca al vaccino e quindi quando arriverà il momento vedremo anche come muoverci dal punto di vista aziendale e sul territorio.
Sarà sicuramente curioso. Senta, si parla di contratto nazionale e si va in assemblea, ma il contratto ormai è realtà, no?
Sì, diciamo che il contratto, l'ipotesi che è stata siglata lo scorso dicembre, lo scorso anno, sta ultimando, diciamo, l'iter delle campagne assembleari, con tutte le difficoltà del caso, perché si cita Luxottica, fare le assemblee in tutti i siti produttivi vuol dire dedicare per ogni sito circa 5-6 giornate di assemblee, quindi capite lo sforzo che c'è sotto, diciamo, per portare l'informazione a tutti i dipendenti, a tutti i lavoratori, quindi è un grosso impegno. Noi dovremmo ormai essere alla conclusione, diciamo, di questo iter per poi sciogliere la riserva e quindi far diventare il contratto effettivo.
Senta, quali sono le sensazioni di un sindacalista che in questo momento presenta il frutto di tanto lavoro, perché dietro le quinte, dietro un contratto nazionale c'è un enorme lavoro di cui non ci si rende conto, e cosa si aspetta dal lavoratore nel momento in cui glielo va a presentare?
Molte volte il contratto nazionale passa come un elemento mai consolidato, una cosa certa, una cosa che è assodata. Non è proprio così, né l'esempio l'ultimo rinnovo che abbiamo fatto è arrivato dopo 2 anni di trattativa, con tutte le difficoltà del caso, è arrivato anche in ritardo a fronte di una pandemia che ci ha colpito, diciamo, al cuore tutti, perché sia dal punto di vista personale che dal punto di vista lavorativo sicuramente ha inciso diciamo sulla trattativa. È stato un duro lavoro, sì, siamo arrivati a sottoscrivere un'ipotesi, sicuramente non è un contratto innovativo perché il periodo non ci permetteva probabilmente di fare cose innovative in questo momento. C'è l'impegno però all'interno del contratto nazionale di demandare all'Osservatorio nazionale e a delle commissioni che dovranno valutare dei temi che ci dovrebbero portare al prossimo rinnovo contrattuale in una situazione probabilmente, io spero sicuramente, diversa da quella che abbiamo vissuto oggi.
Lei giustamente dice un contratto che arriva con 2 anni di ritardo, un contratto che, ricordo, porta delle migliorie, ma immagino non sia retroattivo di 2 anni.
No, è chiaro che la valenza di un contratto e la vigenza di un contratto, questo soprattutto, è di 4 anni rispetto alla media solita che è di 3 anni. ci sono elementi che sono subito effettivi dal momento della stipula dell'accordo, perché è chiaro che se si vanno a modificare delle regole si modificano dal momento della sottoscrizione dell'ipotesi, non possono essere modificate prima di arrivare alla sottoscrizione. Gli aumenti contrattuali, i primi aumenti contrattuali arriveranno nei prossimi, da giugno in avanti, quindi praticamente dal primo di luglio, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, per quanto riguarda sia la parte normativa che la parte economica, è stato fatto, e quindi diciamo dai prossimi mesi dovremo mettere in atto tutte queste modifiche che sono state inserite.
Economicamente il lavoratore che cosa si ritroverà in tasca nel momento in cui si entra a regime?
Quando a fine contratto ci sarà un aumento medio, a livello medio, di 70 euro mensili. Quindi se un lavoratore aveva uno stipendio di, banalizzo, di 1.500 euro, dal mese, da luglio avrà un primo aumento, e poi a fine regime, quando andranno a regime tutti gli aumenti, si troverà 1.570 euro. Questo però, ripeto, non è lo stipendio giusto, corretto, che le sto dicendo, è solo per rendere e capire qual è l'importo che si troverà il lavoratore, quindi 70 euro mensile.
In tema con Sanremo, anni fa c'era la canzone che sicuramente lei ricorderà, visto che credo siamo più o meno della stessa generazione, che diceva: si può fare di più. Si poteva fare di più, oppure uscite soddisfatti da questa trattativa?
Ma guardi, io sono sempre dell'idea che si può sempre fare di più, però alla fine gli accordi sono frutto anche di mediazioni e sono frutto anche di capire dove si può arrivare e dove non si può andare oltre. Io credo che si possa fare di più anche con i prossimi rinnovi contrattuali che faremo. Questo è una base di partenza, l'abbiamo fatto, e già il risultato di stipulare un'ipotesi di accordo in una fase pandemica come quella che stiamo vivendo è già un grande risultato. Io posso assicurare a tutti che in questo periodo non, a livello nazionale, non abbiamo avuto pressioni come altri anni in cui qualcuno telefonava e ci diceva: ma sto contratto, benedetto contratto, ma quando arriva, ma perché? Cioè, le preoccupazioni erano totalmente altre, e quindi riuscire a sottoscrivere un'ipotesi credo sia già di per sé un grandissimo risultato.
Il 2020 si è concluso purtroppo sotto il segno della pandemia. Dal marzo scorso, dal febbraio scorso fino a dicembre e ben oltre, visto che ci siamo ancora in mezzo, questo significa che l'azienda Luxottica, ma in questo anche le altre aziende, hanno avuto dei volumi di fatturato molto diversi. Sto pensando al premio di produzione, Raffaele Salvatoni, segretario, sto pensando al premio di produzione che ci sarà, e sarà come, quanto in meno, perché chiaramente l'economia è andata giù.
Ma sicuramente questo è uno dei temi che dovremo affrontare nei prossimi mesi, perché molti premi aziendali o contratti integrativo aziendale, così come viene chiamato in Luxottica, i dati li abbiamo solamente inizio anno, i dati di bilancio, e quindi dobbiamo metterci il naso e capire bene quali saranno i risultati. È chiaro che non ci aspettiamo dei grossi risultati dal punto di vista dei bilanci, perché la pandemia ha colpito duro, c'è stata una riduzione del fatturato molto evidente, ci sono stati anche dei costi aggiuntivi da parte delle aziende anche per tutta la gestione e limitare, diciamo, la diffusione della pandemia. Luxottica è stata anche in grado di produrre in casa le mascherine, uno certo. Dei temi che abbiamo affrontato, quindi tanto per dire quanto è stato, cioè, l'impegno che tutti ci abbiamo messo a gestire e a limitare, diciamo, la diffusione della malattia, che sta colpendo ancora duro. Quindi sicuramente il premio aziendale Luxottica, che è basato su due indici grosso modo, su un dato di bilancio e un dato di sito, quindi un elemento legato al sito produttivo, sicuramente registrerà dei segni negativi rispetto agli anni precedenti. Quanto siano negativi li vedremo nei prossime settimane, nei prossimi mesi. Con l'azienda avevamo già accennato che avremmo dovuto un po' discutere e capire come gestire questa situazione. Ovvio, noi siamo legati anche a dei vincoli, perché un premio aziendale è depositato, e quindi alla fine non è che ci possiamo giocare con i numeri, però è chiaro che insieme dobbiamo trovare anche quelle soluzioni che possano, diciamo, dare delle risposte ai lavoratori, ma ripeto, non ci aspettiamo il risultato degli altri anni, e questo è chiaro a tutti.
Sicuramente negli anni abbiamo visto sempre una crescita per quanto riguarda il premio di produzione legato al bilancio, legato al sito. Quest'anno ci sarà, come giustamente si diceva, il segno negativo. Cambia qualcosa a livello di welfare e defiscalizzazione?
Ma sicuramente per quanto riguarda il discorso di welfare, uno, il welfare è legato anche al raggiungimento dell'obiettivo e quindi poi la trasformazione in welfare. Qui essendoci magari un monte, diciamo, un monte salariale diverso, e quindi possiamo lavorare, diciamo, effettivamente sul welfare e quindi capire se possiamo dare da quel punto di vista qualcosa ai lavoratori, ma ripeto, oggi è prematuro perché sul tavolo non abbiamo ancora, diciamo, affrontato, non ci abbiamo ancora messo le mani. Posso dire che però c'è la volontà delle parti di affrontare questo tema, ecco, questo sì, lo posso dire apertamente. Quanto, come, questo è tutto da vedere, quindi prima di dire cose che magari non sono reali, ecco, io sono abituato, diciamo, prima a capire qual è il problema e poi affrontarlo.
In questo periodo dove tutti parlano, è la cosa migliore attendere quando arriva il fatto concreto, no? Credo che ormai siamo bombardati da tutti i tipi di informazione e non sappiamo più dove girarci. Ma insomma, ci risentiremo, questa è sicuramente la promessa che faremo anche per il premio di produzione, segretario.
Ma sicuramente io sono sempre disponibile in qualsiasi momento, quindi a conversare con voi e a portare anche informazioni a tutti gli ascoltatori e a tutti i dipendenti che ci ascoltano, perché questo sicuramente aiuta, la conoscenza porta a essere anche più liberi, diciamo, dal punto di vista anche aziendale, se così me lo permette. E se mi permette, volevo, se mi lascia un
ma
secondo,
certo, ma certo,
ringraziare il nostro delegato Paolo Chisalè, che ha meritatamente raggiunto la pensione e che sicuramente è stato da esempio in questi anni per tanti compagni di lavoro, ma per tante anche RSU, e io devo dire che ho avuto poco tempo per conoscerlo, ma sicuramente le parole che ci siamo scambiati non erano parole a caso ed erano piene di significato, soprattutto dal punto di vista sindacale. Quindi ciao Paolo e goditi la pensione.
Le battaglie di Paolo Chisalè le ricorderemo ai posteri.
Sempre.
Grazie segretario, è stato un piacere.
Grazie
davvero
a lei e a tutti, arrivederci, buon lavoro.
E come preannunciato, dopo Raffaele Salvatoni, il gradito ritorno di Paolo Chisalè. Buon ascolto.
Così come nell'anno civile ed in quello liturgico, anche in quello lavorativo ci sono tempi e scadenze ricorrenti. In questi giorni, mentre nel bosco ci si affretta agli abbattimenti approfittando dell'ultima luna calante invernale, in Luxottica si parla di premio di risultato e calendario ferie estivo. Partiamo dal premio di risultato e dal presupposto che i nomi alle cose non vanno dati a caso, per cui vediamo di ricordarne l'origine ed il senso. Eravamo appena usciti dagli anni Ottanta, gli anni del riflusso, della Milano da bere, degli yuppies di Piazza Affari, la Wall Street dei Noantri, gli anni Ottanta del governo Craxi, caratterizzati dall'esplosione incontrollata della spesa pubblica, dalla mania di grandezza sublimata nella disputa accademica se l'Italia fosse la quarta o la quinta potenza economica mondiale. Eravamo convinti di arricchirci, mentre in realtà ci stavamo strangolando di debito pubblico. La vacua euforia è stata spenta improvvisamente, ma con il botto, casualmente mentre stavamo firmando il rinnovo del contratto nazionale dell'occhialeria. A riportare il paese alla realtà è stato il presidente della Fiat, Giovanni Agnelli, con un'affermazione passata alla storia: la festa è finita. È passata alla storia anche la contemporanea affermazione del ministro del bilancio e della programmazione economica, tale Cirino Pomicino, supportato dal presidente del Consiglio, tale Giulio Andreotti, e la frase era: va tutto bene. Talmente bene che nel 1992 l'Italia è stata cacciata dal sistema monetario europeo e il Parlamento italiano ha dovuto approvare una legge finanziaria pari a 92.000 miliardi di lire. Per chi è nato dopo il 2001, ricordo che sono l'equivalente di 45 miliardi di euro di 30 anni fa però. E poi c'è stata Tangentopoli. Bene, quando la politica si dimostra incapace di risolvere i problemi del paese, oppure ne è essa stessa la causa, si cercano altrove i taumaturghi. Allora, come ora, si sono cercati e trovati alla Banca d'Italia. Nel 1993, per la prima volta dalla fine della guerra, il governo è stato affidato ad una persona esterna al Parlamento, un tecnico governatore della Banca d'Italia, indipendente, Carlo Azeglio Ciampi, che aveva il compito di rimettere a galla la nave Italia e riportarla sulla rotta giusta. Per rimanere sul nostro tema, va ricordato l'accordo del 26 luglio del 93 in tema di politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. Protocollo frutto del lavoro del presidente Ciampi e del ministro del lavoro Gino Giugni, estensore tra l'altro della legge 300 del 70, più nota con il nome di Statuto dei lavoratori. Leggo l'incipit dell'accordo. La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese. In particolare il governo, d'intesa con le parti sociali, opererà con le politiche di bilancio tese a all'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei paesi comunitari economicamente più virtuosi, b alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e dalla stabilità valutaria. Dopo 30 anni è triste vedere che poco è cambiato. L'inflazione è azzerata, non certo per merito, ma per un decennio di crisi economica che ha paralizzato l'economia. Il debito ante-Covid invece è solo quadruplicato. In parole povere, l'accordo, fra le altre cose, sanciva 1. La fine della scala mobile, sistema nato per garantire l'adeguamento dei salari all'inflazione, ma che in realtà scatenava esso stesso inflazione innescando una spirale perversa. In quegli anni eravamo arrivati ad avere un'inflazione del 23%. La fine degli aumenti fissi in busta paga ed il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro come strumento per il recupero dell'inflazione sui salari. 3. Il ruolo della contrattazione di secondo livello, che fosse aziendale o territoriale, per gli incrementi reali delle retribuzioni in base a criteri di produttività e o redditività. I più attenti avranno capito che il nocciolo della questione sta tutto nell'ultimo capoverso. Incrementi reali delle retribuzioni in base a criteri di produttività e o redditività. Cioè gli aumenti veri, non il semplice recupero dell'inflazione per mantenere il potere d'acquisto. Si potrà e si dovrà contrattare nelle aziende in grado di produrre reddito, ovvero prendere i soldi dove sono. Questo è il senso del premio di risultato. In Luxottica siamo riusciti a contrattare il premio di risultato dalla fine degli anni 90 e a parte 2 anni legati a cause contingenti, il premio è sempre stato in crescita. Le organizzazioni sindacali e le RSU sono state brave a contrattare le modifiche degli indici su cui basare il premio in base all'evoluzione delle cose, al fine di garantire queste performance estremamente positive. Rispettando i criteri generali previsti dalla legislazione, che ovviamente è evoluta rispetto al 93, ogni accordo stabilisce quali sono e come incidono i parametri scelti. L'accordo Luxottica prevede che la parte preponderante del premio venga calcolata in base a indici di bilancio e riparametrata in base alla presenza con un sistema premiale per chi non fa malattia e penalizzante per chi ne fa sopra una certa soglia. Un'altra fetta minore, ma non trascurabile ed in prospettiva incrementabile, deriva da indice di sito di stabilimento. Ricordo che l'ultimo premio, quello del 2020, riferito ai risultati del 2019, ha erogato fino a 3.000 euro. Una variabile importante è quella legata alla tassazione del premio. Se percepito nella modalità cash, quindi in cedolino paga, l'importo è assoggettato alle trattenute previdenziali e all'aliquota IRPEF del 10%, quindi non la tassazione IRPEF progressiva, che sarebbe del 27% o in certi casi anche del 38%, senza contare le addizionali comunali e regionali ove applicate. Invece, se si decidesse di percepire il premio sotto forma di welfare, quindi nella previdenza complementare o nei flexible benefit, l'importo sarebbe completamente defiscalizzato e detassato. Inoltre sarebbe incrementato di un ulteriore 10% a carico dell'azienda, che d'altra parte risparmierebbe il 30% complessivo del valore dei contributi che risparmierebbe. Faccio l'esempio su un premio di 3.000 euro. Allora, nel caso di percepimento del premio in busta paga, su 3.000 euro lordi rimarrebbero un premio netto circa di 2.400 euro. Nel caso si optasse la versione welfare, il premio netto sarebbe di 3.300 euro, quindi una bella differenza. Abbiamo visto i risultati del premio percepito nel 20 in base ai risultati di bilancio 2019. Per avere un'idea di quanto sarà il premio del 2021 in base ai dati di bilancio del 2020, bisogna fare un po' di mente locale su cosa è successo nel 2020. Ad oggi non è dato sapere, perché il bilancio non è ancora stato approvato dall'assemblea Esilux. Ma non occorre essere dei geni della finanza per capire che i mesi di lockdown e cassa integrazione della primavera e dell'estate scorsa avranno un peso non trascurabile. Inoltre, la defiscalizzazione del premio scatta solamente nel caso che gli indici identificati siano incrementali rispetto all'anno precedente. In estrema sintesi, non sappiamo se ed eventualmente quanto sarà il premio e non sappiamo se sarà detassato. Non resta che confidare nell'effetto positivo dei sabati lavorativi. Passiamo ora al calendario ferie estive. Allora, nel 2020 è stata sperimentata ob torto collo una nuova modalità di godimento delle ferie estive. Chiusura dello stabilimento per la settimana di Ferragosto e necessità di dislocazione di una o due settimane di ferie nel periodo da giugno ad ottobre. Pare che tale modalità non sia dispiaciuta a molti colleghi, vuoi per la possibilità di rompere il ritmo lavorativo, vuoi per i minori costi dei periodi di media e bassa stagione. L'esperienza dello scorso anno però ha avuto un risvolto negativo, in quanto in alcuni reparti le numerose assenze per ferie hanno saturato una buona parte di quel 20% di assenze onnicomprensive valide per la concessione di permessi individuali o banca ore, limitando di fatto l'esercizio di un diritto a causa di una scelta aziendale. Per l'anno in corso l'azienda vorrebbe ripetere l'esperienza dello scorso anno, anche scaglionando una sola settimana. Su questo tema la RSU sta lavorando affinché si possa combinare lo scaglionamento delle ferie senza però incorrere contestualmente nei problemi dello scorso anno. Bene, per oggi ho finito, vi aggiorneremo appena avremo delle notizie e alla prossima puntata. Ciao!